Roberto, ho fatto il cambio di stagione, sono disperata, mi va tutto stretto.
Francesca, non cominciamo, eh?
Sì, ok, però non mi si chiudono i pantaloni.
E allora ascolta bene questa puntata, d'accordo?
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Schirini, sono insieme a Roberta Lippi.
Buongiorno a tutti.
E stiamo per cominciare una nuova puntata in cui parleremo di un tema che speriamo vi possa piacere, incuriosire, interessare. Lo facciamo come sempre partendo da un documentario che abbiamo visto e che ci ha fatto scattare la voglia di farne una puntata. Quindi aspettiamo come sempre i vostri commenti al riguardo, oltre che chiaramente i vostri suggerimenti, all'indirizzo mail doc@radiopopolare.it. Roberta, io so che muori dalla voglia di svelare il titolo del documentario di oggi.
Francesca, allora stiamo parlando proprio di lei, cioè di colei che, a prescindere da come insomma la si pensi, è stata effettivamente nelle case di tutti noi, ci ha ipnotizzato per certo per anni con la sua voce inconfondibile e il suo modo tra l'altro unico di comunicare. Proprio lei, Vanna Marchi, e la produzione si intitola infatti Vanna, è una produzione Netflix, una docuserie ideata da Alessandro Garramone, diretta da Nicola Prosatore, disponibile dal 21 settembre sulla piattaforma, e sono 4 episodi della durata di circa 45 minuti. Si guardano tutto d'un fiato, poi su questo io però avrei qualcosa da dire, Francesca, col tuo permesso. Comunque non credo ci dobbiamo mettere un po' a spiegare qua di cosa stiamo parlando e di chi, ma magari facciamolo perché i più giovani potrebbero anche non aver mai sentito fare questo nome.
Ma sì, dai, facciamolo. Allora, Vanna Marchi nasce nel 1942 in provincia di Bologna da una famiglia modesta, inizia a lavorare giovanissima come estetista e a soli 18 anni sposa Raimondo Nobile, dal quale poi ha avuto due figli, Maurizio e l'inseparabile compagno di avventura, un po' come me per te per me, Stefania Nobile. Forse basterebbe effettivamente dire d'accordo per farsi capire, dato che questo era diventato ben presto il suo grido di battaglia durante le famosissime televendite a cavallo degli anni 80 e 90. Tra l'altro, Roberta, io grazie a questa docuserie ho scoperto che ci ha fatto anche una canzone su questa parola, fortunatamente me l'ero persa.
E invece io me la ricordavo, e come, e forse tra l'altro uno dei primi momenti che potevamo definire, diciamo, far rientrare nel concetto di cringe che abbiamo avuto qua in Italia. Si è messo agli atti comunque che io credo di non aver mai perso una sola televendita di queste due donne, erano dei momenti talmente assurdi da risultare ipnotici, sembrava davvero impossibile che potessero andare in TV a dire qualunque cosa, a parlare addirittura dei loro fatti privati. Ma tornando al documentario, allora, racconta l'ascesa e il declino di chi, da regina, perché questo era delle televendite appunto, è diventata ancora più famosa come truffatrice. Lo fa attraverso una lunga intervista a Vanna e alla figlia Stefania, che ripercorrono vicende pubbliche e private alternandosi a molte altre testimonianze, fra cui anche quella dell'ex marito Raimondo Nobile, e poi anche ovviamente numerosi filmati di repertorio che raccontano ricordi di infanzia, amori, successi televisivi, ma anche tutte le vicende legali che le hanno poi viste coinvolte.
Filmati che tracciano anche un bel ritratto sociale di quegli anni, per esempio scopriamo proprio come nasce la TV delle televendite, anni in cui lo stile di Vanna poteva imporsi liberamente senza censure e senza controllo, quasi vantandosi di fare body shaming qua e là, perché di fatto era un termine di cui ancora non si era mai sentito parlare. Infatti la ricordiamo proprio insultare letteralmente le donne sovrappeso o trascurate e addirittura compatire di conseguenza mariti traditori o che le abbandonavano. Ma nonostante tutto questo materiale davvero ricco e interessantissimo, alla fine c'è sempre Vanna un po' che conduce anche in questo caso. A me ha dato la sensazione quasi che fosse lei la voce narrante. Non so cosa ne pensi, Roberta.
Io non so se davvero Vanna è la voce narrante di questo documentario. Anzi, ti dirò, io trovo che il contributo delle due sia stato di gran lunga inferiore a quello che sarebbe potuto essere. Cioè, siamo rimasti un po' trattenuti, ma probabilmente per ottenere questa intervista si è dovuto anche promettere un taglio di un certo tipo. Allora io dico, se è vero che in ogni documentario che si rispetti la decisione finale spetta al pubblico, no? Qui il pubblico forse avrebbe avuto bisogno almeno di altre due puntate in più, dico, anche perché pensa al repertorio che c'è riguardo a Vanna Marchi, insomma, sicuramente avrebbero avuto modo di farle, e secondo me sarebbe stato utile per capire non solo chi sono Vanna Marchi e Stefania Nobile, ma anche per capire davvero cosa hanno rappresentato e quali danni hanno fatto.
Ma per il momento fermiamoci qualche istante, giusto il tempo di ascoltare un po' di musica, e indovina cosa ascoltiamo, Roberta?
Aiuto!
È proprio lui!
D'accordo? D'accordo! 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 D'accordo!
Si può avere un momento? Ah, 40? 50? 60? 70? 80? 125? 235?
Siamo tornati a Doc tratti da una storia vera, Roberta Lippi, Francesca Scherini e Vanna, la docuserie di Netflix protagonista di oggi. L'avete vista? Cosa ne pensate del fenomeno Vanna Marchi? Siete magari tra i milioni di italiani che almeno una volta si sono fatti convincere a comprare qualcosa? Scriveteci tutto a doc@radiopopolare.it e nessuno vi giudicherà.
Esatto. Fra le mille televendite che caratterizzavano le emittenti televisive di quegli anni, lo stile di Vanna era davvero inconfondibile. Indubbiamente il suo target erano le donne, le casalinghe, le mogli che per farsi desiderare da mariti stanchi dovevano essere in forma e soprattutto magre, Roberta, magre, quindi creme, intrugli vari, il famosissimo sciogli pancia venduto ancor prima di essere creato, per poi passare anche grazie all'incontro con il sedicente maestro Don Asimiento a rimedi contro il malocchio.
Ed è qui che da piccole bugie, che potremmo far rientrare nella categoria della pubblicità ingannevole, si arriva alle vere e proprie truffe, persone che pur di comprare un po' di fortuna e soprattutto sconfiggere il malocchio, come dicevi, si sono letteralmente rovinate dando fondo a tutti i loro risparmi in cambio di magari due numeri fortunati o rituali improponibili o sacchetti di sale. Ovviamente, come sempre, poi la colpa e la vergogna ricade sui truffati, no? Raramente sui truffatori. E dato che di truffe e manipolazione abbiamo parlato fin troppo nelle precedenti puntate, vogliamo concentrarci su un aspetto molto importante della storia di Vanna Marchi e che forse passa quasi inosservato o al quale viene data troppa poca importanza.
Sì, ovvero la sua responsabilità nell'aver sfruttato e alimentato una società profondamente grassofobica. E per questo siamo molto felici di dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Giulia Paganelli, antropologa e divulgatrice. Benvenuta Giulia, grazie per essere qui con noi ad hoc.
Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Bene Giulia, grazie ancora. La prima domanda però viene da sé: cos'è la grassofobia e perché la nostra società è una società grassofobica?
Allora, la grassofobia sinteticamente è tutta una discriminazione sistemica, e per sistemica intendiamo che riguarda tutti gli ambiti sociali nei confronti delle persone che indossano un corpo grasso. Perché esiste questa cosa? Esiste perché a un certo punto abbiamo deciso, stabilito, attraverso un percorso storico e anche antropologico in realtà, che alcuni corpi avessero una forma moralmente corretta, che fossero giusti, e altri corpi che invece avessero una forma sbagliata, che quindi fossero privi di morale. Parliamo infatti di corpi conformi, quindi di quelli che rientrano nei canoni estetici della società, ma non solo in realtà, e di corpi non conformi, che sono quelli che deviano dalla norma stabilita a livello sociale. Quando parliamo di grassofobia parliamo di quella paura che si innesca nei corpi conformi, perché vedono e si rendono conto di come vengono trattati i corpi grassi, ma anche dei corpi grassi stessi, che interiorizzano in realtà questa discriminazione verso loro stessi e diventano carnefici e vittime allo stesso tempo.
Senti, ma secondo te in che modo Vanna Marchi ha avuto una responsabilità nel crescere una società grassofobica, sempre che l'abbia avuta?
Allora, Vanna Marchi ha capito che in realtà questo era un punto sociale già presente, già molto sviluppato, ma molto silenzioso. La grassofobia è una discriminazione silente, perché è talmente ancorata alle pratiche e ai comportamenti che noi abbiamo, che è difficile rendersene conto, perché è un'abitudine. Vanna Marchi ha capito che esisteva questa cosa, che quindi c'era tutto un discorso, no, di pressione costante sul corpo prevalentemente femminile, perché all'epoca di Vanna Marchi diciamo che era più scoperta questa parte qua, ai nostri giorni in realtà riguarda tutti i corpi, indipendentemente dal genere, ma ha capito questa cosa e l'ha sfruttata molto bene. E infatti parliamo delle metodologie di vendita di Vanna Marchi, sono metodologie che vanno a puntare esattamente nei punti di fragilità delle persone, quindi vendeva creme, vendeva cose estetiche, ma quando raccontava i suoi prodotti, quando parlava alle persone che parlava di creme, no? Ma parlava di come quei corpi fossero inadeguati. Ci sono linguaggi di Vanna Marchi che sono molto pesanti, no? Molto offensivi. E cercano di far sentire in colpa il destinatario della comunicazione. Perché se tu a una persona urli che è trigger warning, cicciona che è lardosa, la persona si vergogna. Perché la società ci ha educato a vergognarci dei nostri corpi, soprattutto quando non sono conformi alla regola. E vergognandoci dei nostri corpi proviamo anche il senso di colpa di non essere corretti, di non essere giusti, di avere corpi sbagliati. E lì si annida tutta quella che poi è diventata un'escalation, no? Fino a diventare l'impero di Vanna Marchi.
Ecco, tra l'altro tu fai molta divulgazione ed è importante il tuo contributo anche nell'analisi, no, di come i mass media utilizzano i corpi non conformi o grassi, passando da Vanessa Incontrada schiaffata perennemente in copertina fino alla critica a grandi brand che vivono di washing di ogni tipo e di ogni natura. E da dove si parte secondo te per smontare i modelli comunicativi?
Allora, questo è un discorso un po' complicato perché come sono abitudini e consuetudini i comportamenti, lo è anche lo sguardo con cui noi guardiamo gli altri corpi, ma anche con cui guardiamo e leggiamo i giornali. Innanzitutto bisognerebbe che l'ordine dei giornalisti, comunque chi si occupa di mass media, di divulgazione, di rappresentazione, avesse una formazione in questo senso. C'è una carenza di non solo rappresentazione ma anche di rappresentanza, cioè le persone che appartengono a minoranze o comunque che indossano corpi che sono marginalizzati in generale, non solo grassi ma anche corpi disabili, penso, corpi neri, corpi queer, sono veramente pochissime. E infatti la comunicazione di mass media è una comunicazione completamente stereotipata. Noi quando diciamo la formula maschio bianco etero cis ormai sembra a volte una barzelletta, no? Ma in realtà descrive benissimo la piramide del privilegio. La comunicazione dei mass media è la comunicazione che arriva da una parte molto privilegiata della popolazione, che è stata abituata a guardare il corpo femminile come un oggetto di desiderio e di piacere. E quindi gli stessi corpi che magari deviano un po' dalla norma, come quello di Vanessa Incontrada, che io voglio sfatare un mito, Vanessa Incontrada non ha un corpo grasso, cioè potremmo dire che al massimo è una small fat se proprio volessimo tirarla tanto, ma quello non è un corpo grasso, viene descritto in quel modo da una parte, da uno sguardo maschile che continua a pensare che il corpo femminile debba in qualche modo soddisfare il suo desiderio, dall'altra parte attraverso delle dinamiche succhevoli che sono state ormai innescate travisando completamente il movimento originale della body positivity.
Ecco, diciamo che però è inutile negarlo, alla fine siamo cresciuti tutti sentendoci dire che dovevamo perdere qualche chilo di troppo, regolarmente andate in panico per la prova costume, tutti e tutte abbiamo complessi legati al peso. Qual è la strada della body positivity e come la si raggiunge o la si percorre?
Qua dovremmo fare un discorso forse un po' articolato, però giuro che al punto finale ci arrivo.
Vai tranquillo.
La body positivity in realtà parte come un movimento molto legato al movimento della fat acceptance, quindi dell'accettazione del corpo grasso. Noi abbiamo una storia soprattutto occidentale che discrimina il corpo grasso più o meno da quando il corpo grasso e la grassetta sono state collegate durante quel periodo terribile delle teorie della razza, no? Al corpo nero. È da lì che il corpo grasso inizia a diventare una caratteristica di un corpo ritenuto inferiore. La body positivity nasce diciamo intorno agli anni 70, quando nell'Occidente c'è comunque quel profumo di cultural churn, no? In tutte le discipline socioculturali cambiano i punti di vista. Con l'arrivo del movimento femminista, con l'arrivo dei movimenti studenteschi, si innescano tutta una serie di dinamiche che fanno sì che lo sguardo maschile in qualche modo venga messo in discussione e che la struttura, che era veramente pervasiva, sociale, inizi a scricchiolare da qualche parte, e quindi con i movimenti studenteschi, col movimento del femminismo, inizia anche una rivalutazione del corpo, perché il corpo grasso non dovrebbe avere accesso a tutti gli ambiti sociali, perché al corpo grasso neghiamo dei diritti umani? Era questo quello che veniva portato avanti. E nella liberazione dei corpi e nel primo movimento, diciamo, di positività su qualsiasi tipo di corpo, c'era un germoglio di cose fatte molto molto bene, però come tutte le cose a un certo punto diventano di dominio pubblico, e probabilmente diventano di dominio pubblico prima di essere state masticate abbastanza per poter essere maneggiate bene. E quindi a un certo punto, soprattutto con l'avvento dei social media, il movimento della body positivity è stato preso nelle mani in realtà dei corpi conformi, che utilizzavano questa body positivity per evidenziare alcuni loro difetti fisici, alcuni, diciamo, difetti fisici che loro ritenevano tali in realtà, e per normalizzare questi difetti. Il problema è che se tu vai su Instagram ora e digiti body positivity, tutti i corpi che ti vengono fuori nella parte esplora sono tutti corpi conformi, non c'è più neanche un corpo grasso. Allo stesso tempo, proprio perché era in mano ai corpi conformi, che quindi agivano dall'alto di un privilegio, io dico sempre, una persona con corpo conforme può essere una grandissima alleata, ma non riuscirà mai a capire che cosa significa indossare un corpo grasso. È un enorme privilegio per i corpi conformi non avere mai consapevolezza e coscienza di cosa significhi davvero indossare un corpo grasso. E lì si è innescata una cosa completamente tossica, che è la dinamica del self-love. Il self-love è un amati a prescindere da come sei. È terribile, è un'altra struttura ancora che si deposita sui corpi. E oltretutto non è vero. Tu ti puoi alzare una mattina e devi essere libera di farti schifo. Non succede niente se ti fai schifo una mattina, ma non succede niente che neanche se ti fai schifo due settimane. L'importante è che tu non abbia per forza il peso della performance, no? Il fatto di doverti amare a tutti i costi. Non è corretto, non è vero e non va bene per i corpi.
Guarda, veniamo a questo punto a un tema bello spinoso, cioè che quando si arriva finalmente a spiegare tutte le cose che tu ci stai spiegando, no? Cioè, ovvero che poi ognuno, il corpo di ognuno non può essere un argomento, ne deve limitare i suoi diritti, salta fuori il tema, sì, ma la salute. Ecco, cos'è da dire in proposito?
Allora, io istintivamente, come Giulia Paganelli, alle persone rispondo: della mia salute non te ne ho fregato fino a 5 minuti fa, adesso che non hai altre argomentazioni la tiri fuori? E questa è la prima risposta da darmi. Quella un pochino più articolata invece è questa: la mia salute la gestisco io con il mio medico. Una persona, un familiare, un amico, una qualsiasi altra persona, anche estranea dall'altra parte, non ha nessuna competenza né possibilità di fare una diagnosi a occhio sui corpi delle altre persone. Se ci pensate, questo avviene solamente per i corpi grassi, perché nessuno si azzarderebbe mai a dire: sai che quello là in fondo forse è diabetico? Non succede mai con le altre patologie. E anche qui noi dobbiamo fare un discernimento. C'è un grandissimo fraintendimento tra corpi grassi e corpi in stato di obesità. Non tutti i corpi grassi sono in stato di obesità, perché lo stato di obesità è una cosa specifica, cioè sono, diciamo, l'insieme di conseguenze patologiche che possono essere causate da un eccesso adiposo. Non è detto che un eccesso adiposo produca delle conseguenze o produca delle conseguenze patologiche. Quindi quando noi in modo leggero diciamo quello è un corpo obeso, stiamo facendo una diagnosi completamente a occhio e non abbiamo nessun diritto di farla. Alla mia salute penso io, col mio medico, né nelle mani, non è proprietà di nessun'altra persona al mondo questa cosa. Altrimenti io dovrei andare su tutti i campi di calcetto dove ci sono gli amatori e dire: scusate, ma voi sapete che pesate per il 20% sul sistema sanitario nazionale quando fate finta di saper giocare a calcio e di rompere i crociati. Capito? Allora, noi dobbiamo veramente diseducarci a pensare che i corpi altrui siano nostri e che in alcuni casi siano mostri. E pensando che gli altri corpi sono mostri perché non sono conformi, abbiamo in automatico l'idea di poter avere anche, non so, un parere a proposito, ma nessuno di noi ce l'ha. Il mio corpo è mio e al mio corpo ci penso io. Quando facciamo commenti leggeri anche, tipo, Dio mio come stai bene, sei dimagrito tanto, noi non lo sappiamo cosa si nasconde dietro quel dimagrimento. Noi dobbiamo iniziare veramente ad articolare in modo un po' più complesso il rapporto che abbiamo col nostro corpo, perché in questo modo riusciamo anche a migliorare quello che abbiamo col corpo delle altre persone.
Beh, guarda, noi siamo, a parte che siamo rapite perché stai dicendo delle cose che andrebbero dette più spesso, torneremo sicuramente anche noi sull'argomento e speriamo che accetterai di nuovo di tornare, perché purtroppo il tempo è finito e quindi dobbiamo ringraziarti. Grazie a Giulia Paganelli per essere stata qui con noi oggi.
Grazie a voi davvero, grazie mille.
Ciao.
Ciao. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Bentornati a Doc tratti da una storia vera. Lei era Lizzo, paladina della body positivity, ma al contempo anche molto critica nei confronti di come si è evoluto e di come viene sfruttato il movimento, un po' come ci ha spiegato anche la nostra ospite di oggi, Giulia Paganelli. Un tema che abbiamo voluto affrontare prendendo spunto proprio dalla docuserie Vanna, una recentissima produzione italiana di Netflix che ha come protagonista appunto Vanna Marchi, sua figlia Stefania Nobile, e le vicende giudiziarie che le hanno coinvolte dopo il successo e la popolarità che hanno caratterizzato la loro vita negli anni 80 e 90.
Il materiale a disposizione è davvero tantissimo, anche se la Lippi ne voleva di più, ne sono certa, tra filmati di repertorio, testimonianze, insomma Vanna Marchi in quegli anni era ovunque grazie alle sue trasmissioni e anche grazie alle ospitate nelle trasmissioni altrui, era inarrestabile e poi di nuovo presente insieme alla sua figlia anche nelle vicende giudiziarie seguite ovviamente da stampa e TV. E forse talmente tanto che questa docuserie, molto ben fatta per carità, però ci ha lasciato un po' deluse perché ancora tanto c'era da mostrare e da dire.
Esatto, comunque Vanna Marchi e Stefania Nobile hanno scontato 9 anni di carcere e non sembrano nonostante questo pentite, anzi dichiarano anche nella docuserie che certa gente meritava di essere abbindolata. Vero che hanno scontato la loro pena e ora si sentono donne libere, ma non c'è proprio traccia di rimorso nei confronti di tutte le persone che hanno truffato e come detto non si è trattato solo della promessa di ridurre il girovita di qualche chilo.
Sì, anche perché poi diciamolo, di questo tipo di promesse e di truffe ce ne sono ancora tantissime oggi, sono proprio all'ordine del giorno e su ancora più canali, solo che invece di Vanna Marchi c'è qualche influencer, quindi mi raccomando, state all'occhio, non credete alle false promesse.
Infatti, ma direi che ora è venuto il tempo di salutarci. Voi continuate a seguirci sui social, dove ci trovate come Doc trattino tratti da una storia vera. Ricordate che questa e tutte le altre puntate di Doc sono disponibili sul sito di Radio Popolare. E sai quante sono, Francesca?
Sono 80, Roberta, 80. Dobbiamo cominciare a pensare a quale sarà la puntata 100. Anzi, suggeritecela voi scrivendoci a doc@radiopopolare.it. Aspettiamo le vostre idee e alla prossima settimana.
E adesso ci ascoltiamo anche la sigla della docuserie.
Sai che io voglio crederti, fortuna per me, 5 minuti di te. Prendimi, prendimi ancora. Guardami, carezza il cuore, poi scorda. Sorprendermi, la fortuna se c'è, 5 minuti.